Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, giovedì 20 febbraio. Il Papa in condizioni di salute stazionarie, esami del sangue in lieve miglioramento. Nel pomeriggio di ieri la visita della Premier italiana Meloni. L'ondata di affetto e vicinanza per Francesco, disegni e lettere dai bambini del Gemelli, inviti alla preghiera da ogni parte del mondo. Oggi la consegna dei corpi da parte di Hamas di 4 ostaggi israeliani deceduti. La Croce Rossa chiede dignità nell'operazione. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti. Condizioni stazionarie, esami del sangue in lieve miglioramento. Ieri sera la sala stampa vaticana ha informato sul decorso del ricovero di Papa Francesco, affermando come il pontefice si sia dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Nel pomeriggio la visita della Premier italiana, Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio di Edoardo Giribaldi.
Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori. Così recita la nota diffusa ieri sera dalla sala stampa della Santa Sede per aggiornare sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Il comunicato spiega come dopo la colazione e la lettura dei quotidiani il Papa si sia dedicato alle attività lavorative, affiancato dei suoi più stretti collaboratori. Nel pomeriggio Francesco ha ricevuto in visita il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, con la quale si è intrattenuto in forma privata per 20 minuti. Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo, ha detto il Premier, come riportato da una nota di Palazzo Chigi. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo, ha aggiunto.
Disegni e lettere dai bambini di oncologia pediatrica del Gemelli, inviti alla preghiera che arrivano da ogni parte del mondo. Così in tanti mostrano affetto e vicinanza a Papa Francesco, una prossimità che ha fatto piacere al pontefice, come sottolineato anche dalla sala stampa vaticana. Ce ne parla Benedetta Capelli.
I più piccoli e fragili non mancano di accarezzare Papa Francesco durante il suo ricovero con disegni colorati e messaggi di auguri. Sono i bambini del reparto oncologico dell'ospedale Gemelli, tra di loro Matilde e Gabri, che augurano buona guarigione a Francesco. Papà Carlo e mamma Anna chiedono al Papa una preghiera per il loro figlio Daniel, perché possa guarire. Oppure la mamma di Elisa, 8 anni, che assicura le sue preghiere per una pronta guarigione. Infine Giulia, una ragazza albanese, mamma di una bimba di 5 anni, che accompagna il suo scritto con un bel disegno a penna del Papa. Scrive a Francesco di sentirsi rassicurata sapendolo vicino. I vescovi italiani invitano le comunità ecclesiali a sostenere il Papa con le preghiere in questo momento di sofferenza e rinnovano la loro vicinanza. Anche il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Reina, ha chiesto a tutte le comunità della capitale di vivere un'ora di adorazione silenziosa. Dall'altra parte del mondo, nelle Filippine, il cardinale Pablo Virgilio David ha invitato i fedeli a pregare per la guarigione e il recupero del Papa. Dal patriarca di Lisbona, Rui Valerio, una lettera per aggiungere un'intenzione di preghiera speciale per la salute di Francesco.
E noi apriamo la pagina internazionale. È stata confermata per oggi la riconsegna da parte di Hamas dei corpi di altri 4 ostaggi nelle mani del gruppo dal 7 ottobre 2023. Si tratta dei 2 fratellini Bibas, della loro madre e di un anziano catturato al confine che aveva sempre lavorato con la gente di Gaza. La Croce Rossa chiede dignità nell'operazione. Roberta Barbi.
Oggi è il giorno di dolore per lo Stato di Israele, così il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato la conferma della consegna dei corpi di 4 ostaggi caduti da parte di Hamas, che avverrà in giornata in un orario non precisato. Si tratta di Shiri Bibas e dei suoi figli, piccoli Ariel Ekfri, e di Oded Lifshitz, le cui famiglie sono state già avvertite. Le salme saranno consegnate dal gruppo alla Croce Rossa, che ha chiesto riservatezza e un trattamento dignitoso. Dopodiché saranno portate alle forze israeliane all'interno di Gaza, dove si svolgerà una cerimonia militare e da lì oltre confine per le procedure di identificazione. Intanto Hamas, che ha già annunciato per sabato il rilascio di altri 6 prigionieri, gli ultimi previsti dalla prima fase dell'accordo, scattata il 19 gennaio scorso, lancia la proposta di liberare tutti gli altri ostaggi in un unico scambio per velocizzare la seconda fase e consolidare il cessate il fuoco. Finora sono stati rilasciati dai miliziani 19 ostaggi israeliani a fronte di 1.100 detenuti liberati dalle carceri israeliane. Al termine della prima fase a Gaza resteranno ancora 58 ostaggi, di cui 34, secondo le forze di difesa israeliane, sarebbero morti.
Toni duri tra il presidente americano Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, un dittatore mai eletto e un comico mediocre, ha detto Trump sul presidente ucraino, che ha risposto sottolineando che l'inquilino della Casa Bianca vive in uno spazio di disinformazione russa. Segnale intanto di disgelo tra USA e Russia dopo il vertice di Riyadh. Il servizio è di Marina Tomarro.
Mai Stati Uniti e Ucraina così lontani in questi 3 anni dall'inizio della guerra. Un botta e risposta duro quello tra Trump e Zelensky. Il presidente USA ha attaccato l'omologo ucraino parlando di lui come un dittatore mai eletto, e dal canto suo Zelensky aveva definito Trump come un uomo influenzato dalla propaganda russa. Intanto cominciano segnali di disgelo tra Russia e USA il giorno dopo il vertice a Riyadh. Tutti facciano concessioni, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Secondo Trump i colloqui con la Russia sono andati molto bene. Da Mosca elogi a Trump e ironia su Zelensky. Mentre Putin attacca, nessuno vuole escludere l'Ucraina dai negoziati, e arrivano anche le reazioni internazionali. Il primo ministro del Canada, Trudeau, ha ribadito ieri il pieno sostegno del suo paese all'Ucraina. Incomprensibili gli attacchi di Trump a Zelensky, non capiamo la logica. La prima reazione invece è del governo francese. Nessuno può costringere l'Ucraina alla resa, ha sottolineato il ministro degli esteri Sibia.
E dal summit fra Stati Uniti e Russia dei giorni scorsi a Riyadh sono emersi il timore dell'Ucraina e la sensazione di esclusione dell'Europa. Ma quali potranno essere i possibili scenari per Kiev e il ruolo dell'Europa? Arrigo Bellelli lo ha chiesto a Matteo Villa, analista dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Passi avanti negoziali non ci sono, però gli Stati Uniti e la Russia hanno iniziato a guardarsi intorno, a chiedersi quali possono essere le condizioni per uscire dalla guerra.
La riapertura del canale diplomatico fra America e Russia escluderà l'Europa?
Al momento sembra di sì, forse quasi più perché lo vuole Trump di quanto lo voglia Putin. È anche una strana esclusione. Se gli Stati Uniti dicono non gestiremo il futuro dell'Ucraina ma ne decideremo le sorti, questa è una chiara contraddizione. Stanno chiedendo all'Europa di farsi carico del futuro dell'Ucraina. La necessità dell'Europa è quella di avere un fronte comune. Io penso che anche questo si sia dimostrato. Lunedì c'è stato il primo vertice, diciamo, di emergenza convocato da Macron a Parigi per rispondere al fatto che Trump lascia l'Europa fuori. E però da questo vertice uno si aspetta una posizione comune almeno tra gli 8 paesi che partecipavano, invece assolutamente no. Quello che è uscito sono posizioni molto attendiste, molte divergenze tra i paesi. Quindi Costa spera di trovare una posizione comune tra i 27 paesi, ma sarà ancora più difficile.
La Conferenza Episcopale degli Stati Uniti ha intentato causa contro l'amministrazione Trump per quella che i vescovi definiscono una sospensione illegale dei finanziamenti ai programmi per i rifugiati. Il presidente USA ha infatti emanato, fra le altre misure, il congelamento dei fondi e delle sovvenzioni per l'assistenza estera. Gli ordini hanno portato a una raffica di ricorsi legali da parte di sostenitori e gruppi no profit. Haiti è funestata da una delle crisi umanitarie più gravi della sua storia recente, nel contesto della violenza delle bande armate che controllano ormai ampie aree del paese. Solo nell'ultimo anno sono stati infatti più di 700.000 gli sfollati, oltre la metà sono bambini e adolescenti esposti a violenze, sfruttamento e abusi sessuali. Su questa drammatica emergenza umanitaria Camilla Del Vecchio ha sentito Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
Questi gruppi armati infliggono degli orrori terribili. Pensate che soltanto l'85% di Port-au-Prince è completamente nelle loro mani. Questo è soltanto uno dei dati che colpiscono di più. Ci sono 1,5 milioni quasi di bambini che vivono sotto costante minaccia di violenza armata. Ci sono 500.000 bambini sfollati ed 1,5 milioni di bambini che sono stati colpiti dalla chiusura delle scuole. Ciò che colpisce di più è che c'è stato un aumento del 1000% delle violenze sessuali contro i bambini.
In che misura la comunità internazionale sta rispondendo a questa grave emergenza umanitaria, e che cosa può essere fatto per garantire una risposta più efficace?
Il mondo non può restare in silenzio, quindi finanziare i programmi delle organizzazioni umanitarie, cercare di dare stabilità al governo del paese attraverso degli interventi concreti, accendere i riflettori, per cui per fare tutto questo bisogna finanziare il più possibile fondi di emergenza per questo paese, ed è un impegno che i paesi di tutto il mondo, che la comunità internazionale deve assolutamente prendere.
Noi ci fermiamo qui da Gustavo Messina in regia e Paola Simonetti in studio a redazione. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, ma vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.